Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Un caloroso ben ritrovato a tutto il nostro pubblico di ascoltatori di Radio Valsonair, soprattutto quelli che sono interessati, evidentemente gli allievi di prima, a questo podcast radiofonico che ha intenzione oggi di continuare la spiegazione sulla guerra del Peloponneso. Nella scorsa puntata siamo arrivati alla pace di Nicea. Pace di Nicea vuol dire che sostanzialmente tutto ritorna come prima. Ateniesi e Spartani ritornano alle posizioni di partenza, prima dello scoppio della guerra, 10 anni prima, ciascuno con la propria sfera di influenza. Ma ci eravamo lasciati con questa domanda. Veramente era possibile far tornare indietro gli orologi della storia e far finta che 10 anni di guerra, insomma, non ci fossero mai stati? Come abbiamo già accennato, non fu così. Abbiamo visto come nelle città scoppiarono guerre civili violentissime e come molte città fossero aspramente divise fra aristocratici, oligarchici e il demos. Il periodo cosiddetto intermedio fra il 420 e il 413 vede però, e anche questo lo accennavamo, un cambiamento della strategia di battaglia, perché ora teatro delle operazioni belliche non è più la Grecia, ma diventa il Mar Mediterraneo occidentale, la Sicilia, le colonie della Magna Grecia. La guerra si sposta lì. Apparentemente viene presentata come una guerra locale. Nel mondo greco continua a essere valida la pace di Nicea, non ci sono ostilità. In realtà è un escamotage, perché la guerra che è bloccata là si trasferisce qui in Sicilia. E anche qua Spartani e Ateniesi cercano di giocare risorse importanti con l'obiettivo non tanto di risolvere un problema locale, ma di riprendere l'egemonia sull'avversario. Vedremo tra breve come questo avviene.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi umanità virtuale, sex appeal, comunque vada Pantarei, singing in the rain. Tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla. Occidentali quando la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste.
Class, la radio è di classe.
Insomma, la guerra era tutt'altro che finita, come ci dicevamo prima della pausa musicale. Anche perché le città che avevano spinto Sparta alla guerra, le sue tradizionali alleate, penso a Corinto, Tebe, Megara, premevano perché le ostilità riprendessero. E dall'altra parte Atene era una situazione di grave tensione, perché erano stati un po' costretti ad accordarsi due anime diverse della città, quella aristocratica che aveva espresso come leader lo stesso Nicia e il demos, che invece mal sopportava questo accordo con gli spartani e voleva e cercava a tutti i costi un'occasione di riscatto. La politica dei democratici fu sostenuta da un leader emergente. Era il nipote di Pericle, un giovane molto ambizioso, molto intelligente, che si chiamava Alcibiade. Eletto stratego, convinse l'assemblea popolare ad andare ad aiutare la città di Segesta, che era una città siciliana che era stata minacciata da Siracusa, che era alleata di Sparta. Insomma, andiamo ad aiutare una popolazione nostra alleata, ma in realtà l'obiettivo era quello di ritornare dominatori dello scacchiere di politica internazionale e quindi dominatori, avere l'egemonia sul mondo greco. La guerra in Sicilia fu una guerra che durò dal 415 al 413. Una guerra che davvero fu una catastrofe totale per Atene. Tante cose andarono storto, tante cose non funzionarono, gli odi, le rivalità, i sabotaggi, successe di tutto. E il primo errore probabilmente fu affidare il comando a due leader che mal si sopportavano, Nicia e Alcibiade, che in realtà avevano sulla guerra una visione completamente opposta. Nietzsche e gli aristocratici la intendevano come un intervento in soccorso di una popolazione locale, ma senza, diciamo così, interferire nelle vicende della politica greca in generale. Alcibiade e i democratici invece la vedevano come l'occasione per iniziare una rivincita sugli spartani. La spedizione partì male. Alla vigilia della partenza, un fatto clamoroso, un sacrilegio, capitò ad Atene. Furono ritrovate completamente decapitate le erme sacre, le erme erano le statue, dedicate al dio Hermes, che erano collocate un po' in giro per tutta la città. Lo scandalo delle erme portò subito a un processo e fu indiziato come principale colpevole Alcibiade, che in più di un'occasione si era vantato di non avere particolari scrupoli religiosi. In realtà tutto ciò sembrò una trappola orchestrata dai nemici dei democratici proprio per impedire al leader dei democratici, Alcibiade, di prendere parte alla guerra. Alcibiade era appena sbarcato in Sicilia quando ricevette l'ordine di dover tornare indietro per essere processato e difendersi nel processo. Naturalmente non ci pensò proprio ad andare a processo Alcibiade, ma ci lascia davvero sconcertati quello che decise di fare. Si sottrasse al processo, scappò e si rifugiò presso gli Spartani. Sì signore, avete capito bene. Gli Spartani, che erano la popolazione che lui doveva combattere, lo accolsero e lui, Alcibiade, diede agli Spartani 1000 consigli utili su come sconfiggere gli Ateniesi nella guerra siciliana. Gli Spartani, sbarcati sull'isola di Sicilia, inflissero una gravissima disfatta agli ateniesi guidati da Nicia, e anzi Nicia ci lasciò la pelle in questa battaglia. Una disastrosa sconfitta presso Siracusa. Fu un disastro talmente grave che pochissimi superstiti riuscirono a tornare indietro ad Atene. Molti morirono, molti furono presi, fatti prigionieri e mandati nelle latomie o latomie, che erano delle miniere durissime, a lavorare come schiavi. Fu veramente una grave disfatta. Ovviamente ci si domanda, ci si interroga su come mai gli ateniesi abbiano voluto rischiare così tante energie, così tante risorse in una guerra, tutto sommato, se ci pensiamo, marginale rispetto ai loro interessi concreti. Il nostro libro propone come risposta, e mi trova d'accordo personalmente, il fatto che gli ateniesi erano una popolazione contraddistinta da un dinamismo sfrenato, cioè non erano capaci a stare fermi, ad attendere sviluppi storici più favorevoli, dovevano agire. Atene e il suo demos erano portati sempre ad osare, e quando la situazione era drammatica, osare ancora di più. Noi diremo oggi con un'espressione: tentare il tutto per tutto. È certo che alla base ci fu però un'errata valutazione, questo da parte di tutti, democratici e aristocratici, del comportamento delle città della Magna Grecia. I greci partirono convinti di andare a liberare la Magna Grecia dalle tirannidi come quelle delle città di Siracusa, dalle influenze spartane, ma non furono mai accolti come liberatori, perché anzi le colonie della Magna Grecia percepirono negli ateniesi i futuri dominatori che venivano con la scusa di liberare, ma poi avevano intenzione di soggiogare tutto il mondo delle colonie. Un colpo durissimo fu per Atene questa sconfitta di Siracusa, non solo dal punto di vista delle risorse, degli uomini, ma fu anche l'inizio di una grave crisi politica. Era crollato ormai il mito di Atene potenza che, almeno dal punto di vista navale, era invincibile. Se la peste l'aveva piegata, la potenza marittima di Atene non era mai stata messa in discussione, nemmeno dagli Spartani stessi. Ora invece non rimanevano più risorse e gli ateniesi persero a Siracusa, soprattutto durante la battaglia navale. La battaglia di Siracusa, non abbiamo tempo, fu una battaglia navale e terrestre incredibile. Questo fece sì che le città che erano tradizionalmente alleate, di Atene capissero che ormai Atene non era più in grado di proteggerli e neanche aveva più il potere per esigere quei pesantissimi tributi che erano costretti a pagare. Il risultato fu una continua defezione, una continua rivolta rispetto ad Atene, e Atene non aveva le forze per domare le ribellioni delle città della propria alleanza. E così eravamo arrivati a un punto davvero difficile. Neanche una capriola e neanche un salto mortale di nessuno dei leader di Atene avrebbe potuto riaddrizzare la faccenda. Anche se ci fu, e il nome vi lascerà davvero sorpreso, chi ci provò almeno per un'ultima volta. Ma restate con noi, perché questo lo scopriamo tra poco.
In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente, che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato, i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai son sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno m'ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna, e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire
per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho.
Io Class, la radio è di classe.
Eccoci tornati dopo la pausa musicale. Insomma, dopo il disastro e la sconfitta totale, sia militare che politica, di Atene, i giochi sembravano ormai definitivamente chiusi per la città dell'Attica. Ma invece non fu così. Forse gli spartani, potremmo dire, esagerarono, cioè approfittarono della debolezza estrema di Atene e tentarono di umiliarla. Difatti, nella terza fase della guerra del Peloponneso, che inizia nel 413, gli spartani si muovono rapidamente e occupano la città fortificata di Decelea, che era molto vicino ad Atene. Questa mossa era un attacco violentissimo in realtà contro Atene, metteva l'economia ateniese veramente in ginocchio, perché bloccava tutti i rifornimenti alla città, tanto che Atene non trovò altra soluzione che aumentare in maniera esponenziale le tasse sulle merci importate da fuori città e a attingere ai cosiddetti fondi di riserva, quelli per l'emergenza. E gli spartani però capirono che quello era il momento per tentare una cosa che non avevano mai provato a fare, cioè: se vuoi sconfiggere definitivamente Atene, pensarono gli strateghi spartani, devi infliggere un'umiliazione, ma per mare, là dove gli ateniesi erano sempre stati dominatori assoluti. Certo, Sparta non aveva le risorse finanziarie per costruire un'enorme flotta. A chi chiese? Ascoltate bene, chiese ai persiani. Sì, avete capito bene, cioè proprio i persiani, quelli contro cui gli spartani avevano combattuto sacrificandosi alle Termopili, morendo per l'unità del mondo greco e l'onore di Sparta, proprio a loro gli spartani chiesero aiuto, soprattutto finanziario, per costruire una flotta. Per la serie, i nemici dei miei nemici sono miei amici, ecco, una realpolitik, diremmo, che però, dopo tutto quello che abbiamo letto sulle gesta degli eroici spartani, veramente ancora oggi ci stupisce. Ma forse è sbagliato, nella politica, diciamo così, i bruschi cambi di fronte sono all'ordine del giorno e non dobbiamo certo scoprirli solamente questa volta nell'antico mondo greco. Sta di fatto che i persiani non vedevano l'ora di rientrare nel gioco e ci rientrarono sempre di più. Il patto siglato con gli spartani prevedeva che i persiani aiutassero Sparta a costruire la flotta con dei abbondanti finanziamenti. E invece gli spartani davano ai persiani mano libera sulle poleis dell'Asia Minore, quelle che, se ricordate, avevano iniziato la prima grande rivolta contro l'impero persiano del mondo greco. Ecco, ora furono vendute, diciamo così, in cambio di 4 soldi per distruggere un'altra città greca, cioè Atene. Così va spesso il mondo, così va spesso la politica internazionale. Nel 411 la crisi ateniese era arrivata a un tal punto che gli avversari del Demos, gli aristocratici, tentarono un colpo di Stato. Un colpo di Stato che riuscì. Stufi di sopportare lo strapotere dei cosiddetti demagoghi, cioè quei leader democratici capaci di arringare le folle e ottenere il voto dei singoli cittadini per i propri scopi, si ribellarono, fecero un colpo di Stato di tipo militare con durissime decisioni prese. La boulè fu sciolta, niente più soldi a chi occupava cariche pubbliche, la cittadinanza limitata a 5.000 persone, il potere affidato a un ristretto consiglio, il cosiddetto consiglio dei 400, né che non erano né eletti né scelti, ma erano semplicemente proposti e approvati dalla classe più influente. Sembrava di essere tornati indietro veramente di tantissimi anni. Ovviamente questo esperimento oligarchico, che aveva l'appoggio di Sparta, non durò tantissimo. Il Demos non era abituato a cose del genere, si ribellò e nel 410 riprese il potere, ritornò la democrazia. Qualcuno potrebbe dire, beh, allora ritorna la democrazia, finalmente ci siamo riguadagnati quello che si era perso, gli ateniesi avranno iniziato una loro riscossa. E in effetti sembrò così, perché intanto gli ateniesi scelsero, e anche qui non ho più parole per commentare, come leader Alcibiade, avete capito bene, Alcibiade, nipote di Pericle, quello che era stato accusato falsamente dagli aristocratici di Atene, che aveva defezionato passando con gli Spartani, fu chiamato dagli ateniesi mentre si ritrovava rifugiato presso il re di Persia e gli ateniesi dicevano: senti, guidaci tu. Questo ci fa pensare che ormai davvero personaggi come Alcibiade, dotati di grande carisma, indubbiamente non fossero in alcun modo legati a una visione politica, a un credo di politico, ma erano semplicemente uomini straordinari pronti a servire chi credeva in loro e chi dava loro la possibilità di giungere al potere, passando disinvoltamente da nemici a ex nemici, a amici a ex amici, insomma tutto era buono pur di governare. E così a Cizico nel 410 e poi alle isole Arginuse nel 406, le isole Arginuse si trovano vicino alla Turchia, gli ateniesi tornarono a vincere due importanti battaglie navali. Però il seguito a questa battaglia ci dimostra che ormai la loro lucidità non c'era più. Pensate che i grandi strateghi che avevano vinto l'incredibile scontro delle Arginuse furono condannati a morte dall'assemblea. Sì, condannati a morte perché, pare, non avevano salvato alcuni superstiti caduti in mare. Anziché premiarli per l'incredibile vittoria, furono condannati a morte. Ad Atene nel frattempo le finanze erano ormai ridotte all'estremo, mancavano soldati, si propose la cittadinanza ai meteci, cioè agli stranieri, addirittura la libertà agli schiavi per averne il sostegno, si fusero gli oggetti sacri d'oro per ricavarne denaro. Tempi durissimi. Ed ecco che ormai la sorte di Atene è vicina. Proprio grazie all'aiuto dei persiani che finanziarono Sparta, Sparta costruì una flotta incredibile e nel 405 il comandante spartano Lisandro distrusse totalmente la fortissima flotta rivale ateniese nella battaglia di Egospotami, nello stretto dei Dardanelli, nell'Ellesponto. Tutta la città di Atene saltò per aria, tutte le città della Lega Delio Attica defezionarono e nell'aprile del 404 Lisandro occupava Atene entrando militarmente nella città, un'Atene ormai in preda ai fantasmi del passato e in preda a una fame e a una distruzione totale. Con il 404 si conclude ufficialmente la guerra del Peloponneso. Vincitori furono indubbiamente gli Spartani, ma fu vera gloria, potremmo dire, anche gli Spartani ne risultarono indeboliti. Voi perché per vincere avevano chiesto aiuto ai Persiani e i Persiani non è che erano intervenuti così senza chiedere niente in cambio. Voi perché avevano perso molti uomini ed erano stanchi e logori anche loro da anni e anni di guerra. Si preparava un nuovo scenario per il mondo greco, un nuovo scenario che vedremo nel prossimo podcast.